Questa mattina parleremo del primo giorno. Primo giorno di cosa? C'è un primo giorno per ogni esperienza nella vita di ogni essere umano, no? Pensate al primo giorno di scuola per i bambini, il primo giorno di lavoro, il primo giorno da sposati, il primo giorno da papà o da mamma. Quindi cos'ha di particolare un primo giorno? Ha la particolarità che ci rende consapevoli di una cosa, che da quel momento in poi la nostra vita assumerà una dimensione nuova, diversa, e non potrà mai più tornare ad essere quella di prima. E la parola di Dio in più occasioni nomina la realtà di un primo giorno, di un giorno nuovo, di un giorno nel quale la nostra vita riesce ad essere trasportata, portata in una nuova visione, in una nuova consapevolezza, in una nuova realtà dalla quale si comincia un cammino che è destinato a portarci avanti in una crescita, in una maturità, in qualcosa che Dio si aspetta da parte di ognuno di noi. E vorrei cominciare con la proiezione di un versetto che si trova nel libro della Genesi, al capitolo 1, i versetti da 1 a 5. E qui per la prima volta si parla di un primo giorno. E la scrittura dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse: sia luce, e luce fu. Dio vide che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Fu sera, poi fu mattina, primo giorno. Ora, io vorrei che questo giorno fosse un primo giorno per molti di noi, l'inizio di qualcosa di diverso, di più profondo, di più radicale, qualcosa che ci porti a considerare la vita, forse, che abbiamo vissuto fino ad oggi con alti e bassi, qualcosa a cui non vogliamo, non possiamo, non dobbiamo più ritornare. Un nuovo percorso che Dio vuole stabilire nelle vite di ognuno di noi. E perché questo accada, perché Dio possa iniziare un nuovo primo giorno nella nostra vita, è necessario comprendere come Dio opera, come Dio riesce a far sì che un essere umano, una sua creatura che ha vissuto la sua vita, come abbiamo ascoltato dal fratello Dario, invischiato, incatenato da tante situazioni, possa giungere a sperimentare un primo giorno che lo porterà a vivere una serie di nuovi giorni radicalmente diversi dai precedenti. Ed è importante capire il cuore di Dio, è importante capire come Dio opera, come Dio agisce, perché se riusciamo a capirlo possiamo anche essere in grado di conformarci, di permettergli di attuare questa sua operatività nelle nostre vite, questo suo modo di agire nella vita di ognuno di noi. Quindi nei versetti che abbiamo appena letto c'è una serie di azioni che sono espresse dai verbi che abbiamo appena proiettato e che rivelano come Dio agisce. Dio vede qualcosa che non va, interviene in un modo che solo Lui può attuare perché quella cosa che non va diventi qualcosa che sia efficace, efficiente, perfetta ai suoi occhi e conforme alla sua volontà. Qual è la prima azione? Torniamo ai versetti che sono stati proiettati. Nel principio Dio creò i cieli e la terra, e poi si entra nel dettaglio. La terra era informe e vuota. E vorrei che questi attributi, questi aggettivi che caratterizzano la terra come globo terrestre, li applicassimo a questa terra, cioè all'esperienza umana, alla nostra vita. Ed è proprio così. Quando noi siamo lontani, o quando noi perdiamo di vista quella che è, arriva l'acqua, ok, quando noi perdiamo di vista quello che è il piano di Dio per la nostra vita, ci ritroviamo proprio in queste condizioni. Che cosa significa essere informi e vuoti? Quando una cosa non ha forma, non è identificabile, non è classificabile. Non puoi dire questo oggetto è simile a, perché non ha una forma che ti ricorda qualche altra cosa. Quindi è qualcosa che non può essere classificato, identificato, diamorfo, privo di qualunque come dire, caratteristica che lo renda riconoscibile, perso nell'anonimato, perso nella situazione in cui si trova. E essere vuoto significa anche, se vogliamo estendere questo significato. Grazie, lo prendo subito. Grazie. Avete visto poi quando qualcuno, come in questo momento, parla in modo rauco, no? Se sentono gli altri, come per dire. È contagioso. Allora, quindi informe, privo di una forma, è quasi essere privi di una identità, non sapere chi siamo, no? E le persone lontano da Dio sono proprio in questa condizione spirituale, non sanno il loro valore, non sanno quanto sono amati da Dio, non sanno che c'è un progetto specifico per la loro vita, sono informi, privi di una identità e di una consapevolezza. L'essere vuoti, essere quindi privi di un contenuto, non avere un significato nella propria vita, non avere uno scopo, non avere un valore per il quale valga veramente la pena vivere. Ed ecco che qui entra in scena la meravigliosa opera di Dio. La terra era informe e vuota, ma Dio non era lontano da questa realtà disastrata, tanto che ci viene detto che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, aleggia sulla superficie. Lo Spirito di Dio che non è lontano dal peccatore, lo Spirito di Dio che non è lontano da chi soffre, da chi è nel problema che sembra irrisolvibile, lo Spirito di Dio che aleggia proprio sulla superficie della tua vita, proprio vicino a te. E perché sta facendo questo? Semplicemente sta aspettando un varco, sta aspettando una richiesta d'aiuto, sta aspettando quella porta che si apre e che gli permette di passare da un contatto superficiale ad una dimora stabile nella nostra vita. Vediamo le azioni che seguono. Dio disse. Come si manifesta l'onnipotenza di Dio? Come si manifesta la sua gloriosa azione nella storia dell'umanità, nella storia dell'universo? Attraverso la parola. E andiamo a leggere Giovanni 1, i versetti da 1 a 5, che ci ricordano questo. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Si sta parlando ovviamente di Gesù. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vedete, quando vediamo grossi problemi ci resta difficile credere che la parola di Dio, un suono, possa in qualche modo stabilire delle vittorie. Pensare che una parola possa cambiare il destino di una persona, pensare che una parola possa sconfiggere l'esercito del male, che possa stabilire un futuro glorioso, solo tutto questo legato ad una parola. Sì, perché non è la parola che esce dalla bocca di un uomo, ma è la parola che esce dalla bocca di Dio. dell'Onnipotente. E sapete, riuscire a capire questo significa dare alla parola di Dio un valore completamente diverso. Perché alle volte usiamo la parola di Dio come un farmaco, come qualcosa che lenisce le nostre sofferenze, i nostri dolori. Leggiamo un salmo che ci dà un po' di sollievo, leggiamo qualche promessa del Signore così ci rallegriamo, leggiamo questo versetto che fa tanto bene al cuore. Ma la parola di Dio è la potenza di Cristo Gesù in azione. E se riusciamo a comprendere questo come lo comprese il centurione, Matteo capitolo 8, i versetti da 5 a 10, quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. E che avremmo detto noi? Certo, Signore. È necessario che tu venga, ci vuole la tua presenza fisica, ci vuole la tua mano letteralmente sopra la vita di quest'uomo perché le cose possano cambiare, perché c'è una malattia grave che portava questo servitore ad una sofferenza molto forte e quindi è necessario che tu venga e lo guarisca. Ma guardate la fede di quest'uomo che ha sbalordito anche Gesù. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Una parola. Era un militare, era un uomo che aveva degli uomini sotto di sé e che sottostava ad autorità superiori e capiva bene qual era l'importanza di un ordine. Nella vita militare si dice che gli ordini non si discutono, lo sanno più le sorelle che i fratelli. Gli ordini non si discutono. Sapete perché? Perché le sorelle sono... Perché... E mogli sono abituate a dare ordini, quindi... E lo sanno che non possiamo discutere. Gli ordini non si discutono. Quando un ordine è dato... deve necessariamente produrre un effetto. E questo centurione aveva capito bene che quando l'ordine è dato da Dio, dove c'è un'autorità spirituale, quell'ordine necessariamente deve produrre qualcosa. Ancora in Ezechiele 37:36, i versetti che parlano della visione delle ossa secche, mi disse: figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi disse: profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Una parola che crea vita, una parola che crea guarigione, che crea pace, che crea liberazione. Quando? Nel momento in cui impariamo a confidare in essa, la riconosciamo come parola di Dio, crediamo alla sua efficacia, vogliamo applicarla alla nostra vita, vogliamo vederla realizzata nelle nostre esperienze quotidiane. E quindi torniamo ancora una volta in Genesi, quando viene detto: Dio disse, sia la luce. Ecco, vorrei che tutte queste azioni potessimo vederle applicate alla nostra vita spirituale. Dio disse sia la luce e luce fu. Quindi il rapporto di causa e effetto è immediato. Non c'è una, come dire, un tempo di pausa, non c'è un tempo di incertezza, non c'è un tempo di chissà se davvero sarà. Dio disse sia la luce e la luce fu, immediatamente. Dio vide, prestate sempre attenzione alle azioni che questi verbi esprimono. Dio vide. Che cosa vi suggerisce questa azione che Dio fa dopo aver stabilito la luce, dopo aver manifestato questa luce gloriosa? Dio vide che la luce era buona, quindi questa azione di vedere ci fa comprendere come il Signore non si limita a stabilire delle cose nuove, ma lui le segue col suo sguardo, le cura. le mantiene, le porta avanti fedelmente. Dio ha detto di ognuno di noi: siate salvati, siate rigenerati, siate figli miei. E la sua azione non si è fermata al giorno della nostra salvezza, ma lui continua a guardare amorevolmente sulle vite di ognuno di noi, perché ciò che lui ha cominciato arrivi a compimento. C'è una cura costante da parte sua. Dio vede, esamina, segue, protegge e porta a compimento. E qui c'è un'azione che più di tutti caratterizza l'operare di Dio. Che cosa fece Dio? C'era una situazione di caos, di tenebre. Dio disse: sia la luce. Dio vede che la luce è buona, ma non si ferma a questo. Dio separa, Dio divide, Dio stabilisce delle differenze. E Dio separò la luce dalle tenebre. Vogliamo leggere questi versetti. Il primo in 2 Corinzi 6, da 14 a 17. È Paolo che scrive alla Chiesa di Corinto dicendo: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità, o quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo tra Cristo e Belial, o quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. Questa azione del separare è ricorrente nel modo di agire di Dio. E devo darvi una notizia poco piacevole: questa azione che Dio vuole continuare a fare nelle nostre vite non è indolore, non è come un taglio di capelli o un taglio di unghie, no? Penso nessuno di noi urla quando ci tagliamo le unghie o vi tagliate i capelli, perché non c'è una sensibilità particolare, no, in queste parti del nostro corpo. Quindi possiamo separarcene senza alcuna sofferenza. Ma ciò che Dio vuole separare è qualcosa che è entrato a far parte della nostra quotidianità, delle nostre comodità, del nostro star bene con noi stessi, del nostro egoismo, e quindi è qualcosa che si è talmente radicata nella nostra vita che separarcene diventa qualcosa di estremamente duro e difficile. Ma qui sta la chiave per sperimentare la gloria di Dio. Proprio in questa azione, vedete, nel creato inanimato, luce, tenebre, è stato Dio stesso in prima persona che ha separato la luce dalle tenebre. Ma per quanto concerne noi, figli di Dio, creature di Dio, fatte a sua immagine e somiglianza, questa responsabilità di separare o di separarci da tutto ciò che può costituire un pericolo, un problema, un male per la nostra vita, ricade su di noi. Io sono responsabile di separare l'anima mia, la mente mia, i pensieri miei, da tutto ciò che è tenebre, da tutto ciò che può portarmi lontano dai piani e dalla volontà di Dio. È una grossa responsabilità. Certo, Dio non ci lascia soli in questo, è chiaro, ma la decisione di far sì che avvenga questa separazione è nelle nostre mani, ne siamo noi responsabili. Ed è un po' come sperimentare una morte del proprio io. Quando la Scrittura ci parla della crocifissione della carne, ci sta parlando proprio di questo, perché la morte è una separazione. La morte fisica che cos'è? È quando l'anima si separa dal corpo. E qual è la morte della carne? È quando la nostra anima, la nostra mente e il nostro cuore si separano da ciò che li contamina, che produce qualcosa di negativo nella nostra vita. Voglio portarvi a questo passo che è scritto nel libro di Geremia, al capitolo 15, versetti da 18 a 21. Guardate, io credo che questo passo sia così vicino alle nostre vite. Sapete perché? Perché per quanto possiamo dichiarare, per quanto possiamo apparire, per quanto possiamo voler essere forti nelle vie del Signore, fiduciosi in Lui, ma credo che più di una volta ci siamo ritrovati nella condizione in cui si è trovato Geremia, che dice del Signore, non di qualcun altro. Geremia sta parlando del suo Signore, dicendogli: perché il mio dolore è perenne e la mia piaga incurabile rifiuta di guarire? Vuoi tu essere per me come una sorgente illusoria, come un'acqua che non dura? Alle volte ci scontriamo con delle difficoltà dove vorremmo vedere un'opera di Dio nella nostra vita così incisiva, così potente, così forte da sradicare in un attimo qualunque difficoltà e qualunque problema. E invece ci ritroviamo quasi a constatare che questa inerzia, un'apparente inerzia da parte di Dio, sia un po' come una fonte illusoria, una sorgente illusoria. Che suggerisce questo termine, sorgente illusoria? Qualcosa che ti aspetti disseti l'anima tua e che in realtà non riesce a dissetarla, non riesce a farti stare tranquillo, non riesce a darti pace nel momento di difficoltà. E questo ti fa star male, perché da una parte ci sono le promesse di Dio e dall'altra c'è la tua condizione oggettiva che dichiara l'esatto contrario di quello che Dio promette. E come è possibile conciliare queste due realtà nella nostra vita? Come è possibile che Dio non sembra non prestare fede alle sue promesse? Ed ecco la risposta del Signore. Andiamo avanti con i versetti che seguono. Perciò, così parla il Signore: se torni a me, io ti farò ritornare e rimarrai davanti a me. E se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile, tu sarai come la mia bocca. Com'è la bocca di Dio? È una bocca che quando parla crea vita, liberazione, vittoria. Ma c'è una condizione a monte: se tu, se io separiamo ciò che è vile da ciò che è prezioso. E qui c'è la nostra responsabilità. Scoperchiamo la nostra vita in questa mattina davanti agli occhi di Dio. Guardiamo nel profondo. Guardiamo ciò che stiamo vivendo. Ieri sera al culto dei giovani è stato citato un messaggio di un pastore, Piper, come si chiama? John Piper, che citando il versetto descritto nell'Epistola agli Ebrei, lasciando ogni peccato e ogni peso. Ci sono cose che pur non essendo dichiaratamente un peccato, che pur non essendo palesemente un contrasto con la volontà di Dio, ma non rappresentando però qualcosa che ci aiuta a correre, ci aiuta ad andare avanti, diventano un ostacolo per la nostra vita. E tutto ciò che è un peso, che grava sulla nostra vita e che non ci fa andare avanti, rappresenta un laccio pericoloso per la nostra crescita. E forse potremmo trovarci anche noi, come Geremia, a dire: Signore, com'è che le cose non funzionano? Com'è che il mio dolore non trova una risposta? Com'è che la mia situazione non vede una soluzione? Perché questa difficoltà sembra che non riesca a ricevere una soluzione da parte tua? Cosa c'è che non va? E la risposta di Dio arriva. Se tu torni a me, io ti farò ritornare e rimarrai davanti a me. E se tu separi ciò che è prezioso da ciò che è vile,